Hostia.
Prossima. Non ho tanta voce, però sto recuperando. Vedi che se qualcuno è seduto nell'altra stanza forse farà un po' fatica. Ma qui c'è posto. E quindi domenica prossima Pentecoste, vi ricordo i testi. La prima lettura, come sempre, è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 11. La seconda lettura, quest'anno, è tratta dalla lettera ai Romani, nel capitolo 8, dal versetto 8 al versetto 17. Il salmo per la preghiera responsoriale è sempre il salmo 104, che è il salmo che è sempre stato considerato dalla Chiesa come una testimonianza orante particolarmente efficace nella celebrazione della Pentecoste, nella celebrazione dello Spirito Santo di Dio. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, il capitolo 14, leggiamo i versetti 15 e 16 e poi si passa ai versetti 23 fino a 26. Quest'anno la lettura del Vangelo ci ripropone versetti che avevamo già preso in considerazione nella sesta domenica di Pasqua. Naturalmente per Pentecoste c'è anche una liturgia della Vigilia, con tante letture tratte dall'Antico Testamento e poi il Vangelo secondo Giovanni nel capitolo 7. Ma noi adesso affrontiamo la lezione divina di stasera. Partecipando così ancora una volta al compiersi della settima settimana di Pasqua, alla celebrazione solenne della festa di Pentecoste per la quale la Chiesa di anno in anno ci invita. Nell'antico Israele questa era la festa che segnava la chiusura del tempo dedicato ai raccolti per gli addetti all'agricoltura. Festa che celebrava la fatica degli uomini, ma anche la fatica della terra che ha dato il suo frutto, e soprattutto la bellezza gratuita dei doni con cui il Creatore provvede alle necessità delle sue creature. La festa delle settimane, come viene denominata nella tradizione ebraica, aveva assunto poi un suo particolare significato di memoriale che costituisce in effetti ancora oggi nella tradizione orante di Israele un riferimento imprescindibile, la festa che rievoca il dono della Torah, della legge, come fondamento dell'alleanza. Pasqua, liberazione dalla schiavitù in Egitto, sette settimane dopo il popolo accampato ai piedi del Sinai riceve il dono della legge e su questo fondamento viene sancita l'alleanza. Festa delle settimane, Pentecoste. E adesso, vedete, per noi la Pentecoste è memoria della piena effusione dello Spirito sugli Apostoli a Gerusalemme, mentre era in corso la celebrazione del cinquantesimo giorno per loro quell'anno. Ma ancor più per noi Pentecoste è celebrazione del mistero della salvezza nella sua più ampia e completa rivelazione, il mistero della vita trinitaria di Dio e la vittoria della volontà di comunione con cui Dio si è manifestato al mondo per realizzare una nuova creazione. Nella tradizione bizantina, peraltro, la festa di Pentecoste coincide con quella che per noi diventa la festa della Santissima Trinità, che sarà la celebrazione di domenica prossima. Piena dunque è la rivelazione di Dio, piena è la misura di gioia che consola e che trasforma il mondo, definitiva è la benedizione che riempie l'universo, perché definitivo è l'amore che ha preso dimora nella storia umana. Il Figlio di Dio si è fatto carne, mentre lo Spirito di Dio discerne e purifica ogni cosa, e così sospinge tutto verso la comunione con il corpo glorioso del Figlio, ritornato nel grembo del Padre con le piaghe del crocifisso. È lo Spirito Santo che ci insegna a pronunciare il nome di Gesù e insieme con Gesù ci insegna a offrirci al Padre mentre impariamo a benedire ogni creatura che appartiene al suo Creatore. Ed ora leggiamo negli Atti degli Apostoli ancora una volta il testo della narrazione che conosciamo molto bene. Capitolo 2 dal versetto 1, il lezionario legge fino al versetto 11. Via,
legge. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li diamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati il mosto».
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, che in realtà, come dicevo, si compone di due brani brevissimi. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti 15 e 16, e poi da 23 a 26. Per Francesco Leggi.
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Grazie. Fode a destra uno scudo di troppo, a sinistra risponde.
Mariano Sani.
No, ma c'è.
Salmo 144. Eccoci. Dopo aver preso contatto con le quattro suppliche nei salmi da 140 a 143, che ci hanno tenuti impegnati nelle quattro settimane trascorse, adesso abbiamo a che fare con un canto di benedizione. Quelle quattro suppliche, le ultime di tutto il Salterio, ma non semplicemente abbiamo superato quella tappa che lasciamo alle nostre spalle, perché come ci siamo resi conto procedendo di salmo in salmo attraverso l'intera composizione del nostro libro, che poi a sua volta è l'articolazione di cinque libretti, c'è una continuità da un salmo all'altro e anche dunque dalle quattro suppliche fino a quella che leggevamo la settimana passata nel versetto 12 del Salmo 143. Leggevamo: poiché io sono tuo servo, questa è la battuta finale, io sono tuo servo. E adesso il nostro salmo, che vi dicevo non è più un canto di supplica, anche se non mancano le invocazioni, come subito constateremo, ma possiamo senz'altro caratterizzarlo e inquadrarlo come canto di benedizione, così già mi esprimevo. E abbiamo a che fare con la testimonianza di chi è passato attraverso un conflitto, esattamente quel conflitto che di salmo in salmo nel corso della tappa precedente si è fatto sempre più incalzante, sempre più micidiale, sempre più esigente, sempre più provocatorio. Ricordate che il Salmo 143, l'ultimo che leggemmo una settimana fa, stando alla intestazione tradotta in greco, si apre con un richiamo al fatto di Assalonne che si erge ribelle e persecutore nei confronti di suo padre Davide. Ne parlavamo. Fatto sta che anche il nostro salmo è dotato di un'intestazione che nella traduzione in greco contiene un'aggiunta. Qui leggo di Davide, la traduzione in greco della 70 aggiunge proston Goliad, contro Golia, ecco, non c'è dubbio, vedete, basta questo piccolo segnale perché ci rendiamo conto di avere a che fare con il canto di chi è in grado di benedire, e di questo fa esplicita professione, ma in quanto ha acquistato fiducia e speranza passando attraverso un conflitto che certamente lo ha messo duramente alla prova. Contro Golia. Tenete presente che nella tradizione di Israele, ancora oggi, questo è il salmo che apre l'ufficio serale del sabato, quando il sabato finisce, l'ufficiatura della Havdalah. Havdalah è la separazione dal giorno santo, che è il sabato, ai giorni feriali, che hanno inizio al tramonto del sole. Dopo il tramonto del sole, ecco, comincia la nuova settimana, la Havdalah. E la preghiera della Havdalah, che chiude il sabato e che inaugura la nuova settimana, il tempo feriale, si apre esattamente con il nostro salmo, il salmo 144. È il salmo che segna il principio di una nuova tappa nel tempo feriale. Vediamo meglio. Così un rapido sguardo al nostro salmo, se solo teniamo conto delle indicazioni che riscontriamo sul bordo delle pagine nelle nostre Bibbie, risulta essere come il mosaico nel quale si vengono componendo le citazioni di tanti altri testi antico-testamentari, e altre citazioni ancora potrebbero essere aggiunte rispetto a quelle che sono riportate solitamente nelle nostre Bibbie. Dunque, come notavamo già per il Salmo 143, adesso per il nostro Salmo 144, abbiamo a che fare con la testimonianza orante di chi non ha la preoccupazione di inventare qualcosa di originale, trova invece grande aiuto nel fare riferimento a quello che altri hanno espresso in base al uso del loro linguaggio, che il nostro orante trova utilissimo anche per dare voce al suo vissuto. E questa preoccupazione in vista di una testimonianza orante che non pretende in nessun modo di essere originale, in realtà conferisce un valore singolarmente istruttivo per noi al testo che adesso leggiamo. È davvero testimonianza orante allo stato puro, non è composizione letteraria, non è esercitazione poetica, è veramente orazione. E l'orazione, stando alla tradizione ebraica a cui mi riferivo poco prima, di chi affronta di nuovo il tempo feriale dopo il momento che viene vissuto di sabato in sabato come singolare occasione di consacrazione in quell'appartenenza al Creatore che ha già il sapore dell'Eterno. Ed ecco, il nostro Salmo fa capo a Davide, quel servo che si è presentato a noi nel Salmo 143, il nome di Davide citato ancora una volta, come peraltro capita in moltissimi altri salmi in lungo e in largo, nella intestazione. Il fatto che la traduzione in greco rievochi il combattimento contro Golia nel primo libro di Samuele capitolo 17 conferma l'attenzione che non solo la tradizione originaria ma ancora la tradizione interpretativa nel corso dei secoli ha certamente dato risalto alla figura di Davide come riferimento magistrale nel momento in cui si tratta anche noi di inserirci in un percorso di cui l'orante del Salmo 144 ci dà testimonianza. Ma quello che vale per Davide vale per un popolo, la vocazione di un popolo, e qui costante è anche in questo caso il richiamo alla relazione indissolubile tra la figura del grande personaggio e il popolo nella sua interezza. Ma poi il richiamo a Davide diventa un riferimento nel quale ci possiamo accomodare tutti, ciascuno di noi e tutti quanti insieme, e sullo sfondo poi in maniera sempre più significativa per noi si intravede la figura del Messia, la figura dell'unto, del consacrato, la figura di colui che noi impariamo a conoscere attraverso la testimonianza di Davide. Dividiamo il Salmo in due sezioni. La prima sezione dal versetto 1 fino al versetto 11 è un canto di vittoria. Vittoria. E d'altra parte, come constateremo, non mancano i momenti in cui l'orante assume un tono invocativo, ma è un'invocazione che è perfettamente fusa con l'atto di celebrare la vittoria conseguita, e tutto qui si inquadra nel contesto di una benedizione: benedetto il Signore e quel che segue. Leggiamo tra un momento dal versetto 12 al versetto 15 la seconda sezione del nostro Salmo, che contiene una serie di beatitudini che concorrono a caratterizzare una vicenda ormai giunta alla sua piena realizzazione, in modo da garantire la pace di cui la vita ha bisogno, la pace di Davide, la pace di un popolo, la pace dell'umanità, la pace di ciascuno di noi. Ma ancora una volta, ecco, è proprio la testimonianza del nostro orante che ci aiuta a renderci conto di qual è il conflitto rispetto al quale il Signore ci rende vittoriosi, e quale pregnanza, quale efficacia, quale potenza di coinvolgimento totale del nostro vissuto alla la pace per la quale siamo convocati. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 4 la prima strofa nella prima sezione del nostro Salmo, che contiene un proclama di gratitudine che allo stesso tempo è anche un atto di fiducia. Poi dal versetto 5 al versetto 11 due serie di invocazioni che sono scandite mediante un ritornello, ma adesso vediamo. Leggo: benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mia grazia, mia fortezza, mio rifugio, mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta. Non i popoli, ma il mio popolo, il mio popolo. Non c'è dubbio, vedete, abbiamo a che fare con qualcuno che è passato attraverso un conflitto, non c'è dubbio. ancora si sta come dire, guardando le mani che sono state usate in battaglia in maniera piuttosto energica e risolutiva, ma tutto questo perché è il Signore, è Lui mia roccia, è Lui mia grazia, è Lui mia fortezza, è Lui mio rifugio, è Lui mia liberazione, una sequenza di attributi rivolti al Signore, perché è da Lui che è dipesa la vittoria che adesso mi consente di benedirlo con tutte le forze di cui sono capace, in un contesto dove la confidenza riposta in Lui ormai è inattaccabile. È Lui che mi assoggetta il mio popolo, così, una fiducia incrollabile. Ma è anche vero, vedete, che ormai siamo abituati alle sorprese di salmo in salmo. È anche vero che non precisa esattamente chi sia stato il contendente, l'avversario, il nemico, non lo dice. E tanto è vero che poi i traduttori in greco hanno ritenuto di chiarire nell'intestazione che si tratta di Golia. Anche Golia è una figura piuttosto mitica, è una figura emblematica. Chi è il Golia contro il quale il nostro orante, Davide, o chi per lui, o chi per noi, ha combattuto, e quale strascico ancora c'è da presupporre per chi sta guardando le mani usate in quel conflitto e ne è venuto a capo, proprio i due versetti seguenti ribadiscono il dato oggettivo, inequivocabile, riguardante la fragilità della condizione umana. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Dunque, una realtà fragilissima, quella che è propria di Adam, l'uomo. Dio conosce, e come stupefatto il nostro orante che Dio possa dedicare la propria conoscenza, cioè il proprio impegno, il proprio coinvolgimento nei confronti di un essere così, così debole e così fatiscente come è l'essere umano, che è come un soffio, Hevel, un soffio. Un'ombra ed è già cancellata. E vedete che queste battute ci consentono di percepire come in quell'atto di benedizione, per come il nostro orante dichiara di essere ormai esperto nella vittoria, continua a conservare quantomeno lo stupore per quello che è avvenuto, come se i dati oggettivi, i dati empirici, i dati di fatto dessero per scontata la sua sconfitta in quel conflitto. E così stavano le cose quando il pastorello Davide affrontò Golia, non c'è dubbio. E come mai è avvenuta una vittoria del genere? Ma com'è possibile che un essere inconsistente come è la creatura umana sia oggetto di un interessamento da parte del Signore, che si prende cura di lui, che lo sostiene, lo lo rinforza, lo rincuora, lo accompagna negli scontri più feroci. C'è una vena di paura sotterranea che permane, vedete, in questo modo di presentarsi del nostro orante. E il fatto che continui a non precisare esattamente l'identità di quel nemico. Golia, sì, lui non ne parla proprio, ma quando diciamo Golia, il filisteo, il monumentale guerriero, super armato, super attrezzato, super corazzato, che cosa intendiamo? E questa paura che serpeggia nell'animo nei confronti di un nemico che incombe da chissà dove, il forestiero, il filisteo è nemico per antonomasia, il forestiero con cui non c'è nulla da spartire perché è un forestiero non circonciso, ed ecco, vedete, qui adesso il nostro orante si raccoglie in proprio interiormente in un atteggiamento di invocazione. È vero, sta celebrando una vittoria, sì, però notate, dal versetto 5 ha ancora bisogno di chiedere, e dunque non è la vittoria di chi ormai ha superato tutti i problemi, non ha più niente da chiedere, proprio è vero l'opposto, è una vittoria che ancora lo mette, anzi proprio in quanto vittoria lo mette nella condizione adatta per invocare, per chiedere aiuto. E qui vedete in un modo veramente molto energico, anche se sempre in un clima festoso, una prima invocazione dal versetto 5 al versetto 8, leggo così: Signore, piega il tuo cielo e scendi. La richiesta mica da poco. Piega il tuo cielo e scendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici, traduce la mia Bibbia, anche da voi?
No.
No, perché in ebraico questo nemici non c'è. I tuoi folgori li disperdano. Chi? Ma chi sono questi nemici? Lancia frecce e sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano e scampami, salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. Adesso qui compaiono i figli degli stranieri. Non dice esattamente se dice i figli né cari, i figli dello straniero, i figli dello straniero. La loro bocca dice menzogne, alzando la destra giurano il falso. Fino qui. E vedete che espressioni che abbiamo appena letto ricompaiono alla lettera nel versetto 11. La prima invocazione che chiede l'intervento del Signore dall'alto, perché il nostro orante avverte la necessità di giungere a una smascheratura del nemico innominato. Quel nemico che quantomeno anche se non compare fisicamente, pubblicamente, visivamente, quantomeno, vedete, viene avvertito per come c'è uno strascico di paura nell'animo, ci sono degli interrogativi circa possibili altri incontri con avversari che esigerebbero ancora una volta di essere affrontati come già è avvenuto. I figli dello straniero, già, i figli dello straniero, e vedete, i figli dello straniero che nel caso di Golia è figura esemplare, ma i figli dello straniero in quanto è espressione che serve a sintetizzare gli altri, sempre e comunque, gli altri sempre come un rischio, sempre come un possibile incidente, sempre come un attrito che incombe, sempre come un inciampo che si mette sul cammino. E vedete, i figli dello straniero, e per dirla, vedete, in maniera ancora più esplicita e forse anche in maniera più drammatica, quei figli che diventano per noi e per me la dimostrazione di una singolare sintonia con quello straniero. E questo diventa veramente un fenomeno paradossale, perché mentre lo straniero è il diverso che si prospetta come presenza insopportabile, in realtà i figli dello straniero mi minacciano nel momento stesso in cui suscitano in me quantomeno l'ipotesi di essere io stesso specchio di quel personaggio che mi si para dinanzi o potrebbe venirmi incontro come l'avversario da sconfiggere. Ma vedete, qui ci sono di mezzo i figli dello straniero. E i figli che mi rimandano l'immagine di me stesso divenuto straniero, e di me stesso divenuto straniero rispetto a quella che pure si è svolta come la strada della mia vita e anche dei miei impegni, delle mie responsabilità e i conflitti affrontati e superati. E i figli che mi rimandano l'immagine di me divenuto straniero, non trovo un'espressione più significativa di questa per dare senso a quello che avviene forse a uno come me, forse anche ad altri a modo loro, di quello che avviene in Italia in questo momento storico, l'impressione di essere straniero, di essere diventato straniero. È diventato straniero, vedete, non perché è cambiata la tessera d'identità, anzi per quello mi danno anche qualche soldo in più, ma mi darebbero, non li voglio. Ma perché i miei figli, già, questa è l'Italia che ho fatto io. È il mio piccolo, ciascuno di noi aggiunga qualche elemento per cui, insomma, possiamo dire una generazione, possiamo dire qualcosa di più, possiamo dire impegno, servizio, lavoro, dedizione, coraggio, pericoli, i miei figli dimostrano che io sono esattamente quello straniero che ritenevo di avere combattuto e sconfitto. E allora vedete che la situazione si fa particolarmente drammatica, ma tutto questo, notate bene, in un contesto di benedizione, celebrazione di vittoria, in un contesto festoso, perché Signore piega il tuo cielo e scendi, è proprio vero, vedete, è la mano del cielo che mi strappa alle grandi acque qui di un diluvio spaventoso, il caotico abbruttimento che avverto come la scadenza inevitabile per chi si lascia afferrare da quelle paure che mi assalgono, mi scandalizzano, perché adesso riesco a intravedere meglio l'identità del mio nemico. I figli dello straniero, laddove essere diventato straniero a casa propria nella storia di cui sembrava di essere protagonisti nel contesto corale di una generazione intera e più generazioni che si sono succedute nel tempo, con delle acquisizioni vittoriose, ineccepibili, irrevocabili, definitive, esaurienti. Ed ecco, i miei figli danno di me l'immagine di uno straniero, provocano di me la dimostrazione che sono io lo straniero da sconfiggere. E questa esperienza per Davide è massimamente mortificante. Ma è anche vero, vedete, che qui tutto viene celebrato come un'occasione propizia per incontrare la presenza viva del Signore che si rivela dall'alto. Le tue folgori disperdano i nemici, lancia frecce, sconvolgili, stendi dall'alto la tua mano, scampami, ecco, strappami e salvami dalle grandi acque, dalle mani dei figli dello straniero, strappami. Là dove stando ai dati l'animo mio riesce ad elaborare, io sono alle prese con un combattimento che mi stritola, mi schiaccia, costringe a registrare una sconfitta clamorosa, storica, personale, corale, sociale. Ed ecco, è proprio vero, quella bocca dice menzogne. Alzando la destra giurano il falso. Questo nemico deve essere sbugiardato. Deve essere sbugiardato. Deve essere smascherato. E questo nemico che potentemente, vedete, energicamente, risolutamente, con motivazioni patetiche, perché ci sono in mezzo niente meno che relazioni di carattere generativo. L'Italia di oggi mica è cascata dalle nuvole, l'abbiamo fatta noi, l'ho fatta io, l'ho generata io, l'ho amata io, l'ho pensata io. Ebbene, un nemico da smascherare. E a questo primo richiamo l'invocazione, ed è un'invocazione, non mi stanco di ripetere, che rimane perfettamente coerente con l'annuncio della vittoria che è stato proclamato inizialmente, ma vedete, è l'annuncio di una vittoria che è tutta riconosciuta come il frutto di quella discesa dall'alto della mano con cui il Signore mi ha strappato e mi strappa e continua a strapparmi. E allora la seconda invocazione, dice qui il versetto 8, mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria, qui dice al tuo consacrato, alla lettera meglio ai re, tu che dai vittoria ai re, al plurale, che liberi Davide tuo servo, salvami, di nuovo strappami dalla spada iniqua, liberami dalla mano degli stranieri, di nuovo sono pnenekar, i figli dello straniero, e già ce ne siamo resi conto. La loro bocca dice menzogne, la loro destra giura il falso, un ritornello che compare qui, come leggevamo già precedentemente. E adesso vedete, il nostro orante fa appello al rivelarsi di Dio non più semplicemente dall'alto, senza che in nessun modo ci si possa dimenticare di quella mano che ci strappa dall'alto, ma è un rivelarsi di Dio dal basso, alla maniera di quella sapienza interiore che educa in me l'armonia di un canto. E quel che ho appena letto, mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa 10 corde. E dunque, vedete, è proprio questo canto che scaturisce dalla profondità dell'animo, dalla sede più nascosta, interiore, profonda del cuore umano, ed è il magistero di Dio che educa dal basso questa musicalità interiore che diventa finalmente voce che canta, ed è l'espressione per eccellenza di come il nemico è sbugiardato, il nemico è riconosciuto senza cedimenti, a forme di complicità o forse di ambiguità, forme di assuefazione a un complesso di eventi che vanno accettati come se fossero espressione di un valore assoluto, e non c'è dubbio, qui c'è di mezzo una percezione acutissima del disagio a cui va incontro Davide, a cui va incontro il popolo, a cui va incontro l'umanità, a cui vado incontro anch'io, ma è una percezione acutissima del disagio, vedete, che in nessun modo si arrende dinanzi al nemico. E dal basso emerge l'eloquenza delicata, ma per certi versi travolgente, del canto, con la cetra alle 10 corde. a te che dai vittoria ai re. Anzi, vedete, è proprio questa regalità di Davide, ma che è la nostra regalità, è la mia regalità, che coincide con l'esercizio di questa attività canora, che è rivelazione ancora una volta di come il Signore si manifesta, opera in me, dal basso, dall'alto. Colui che piega il cielo e discende dal basso, la sapienza interiore che ci insegna a cantare. Ed ecco la regalità che esprime la piena dignità della nostra e della mia vocazione alla vita, ed è il motivo per cui il nostro Salmo 144 è Salmo di benedizione, ed è benedizione con cui non si esprime la soddisfazione di essere arrivati alla meta e di avere guadagnato il premio, ma si esprime l'atto di totale consegna all'iniziativa del Signore, che si rivela dall'alto, che si rivela dal basso, che si rivela come colui che porge la mano per sottrarre allo sprofondamento nell'abisso del diluvio un naufrago come me, e dal basso continua a suggerire nuove intonazioni canore alla voce più o meno sfiatata di chiunque tra di noi. Lo straniero in me, quei figli che parlano, quel mondo che parla, quella storia che parla di come lo straniero sono io. Ed ecco il nemico è smascherato, e vedete, qui non c'è bisogno di atterrare Golia, qui c'è da accogliere con totale confidenza l'atto di piegarsi dall'alto del Signore e assumere con totale attenzione il soffio del respiro del Dio vivente che continua a intonare pensieri, progetti e l'uso del linguaggio in una espressione canora, per dire festosa. C'è di mezzo, vedete, esattamente l'uomo nuovo, che è la vera vittoria, ecco, benedetto il Signore che ha sconfitto Golia, benedetto il Signore che ha fatto di me un uomo nuovo, è il canto di Davide, e non per niente abbiamo alle spalle quattro suppliche come quelle che leggevamo, e adesso è il nostro Salmo 144. L'uomo nuovo alla presenza di quella che è la novità di Dio, che è l'Evangelo. E così sarà il Messia nella pienezza dei tempi, e così è Davide, ma così siamo noi, e così capita a me. E quindi, vedete, di seguito adesso, nella seconda sezione del nostro Salmo, una serie di immagini che servono a illustrare il benessere di cui gode la vita umana, qui considerato in forme anche molto empiriche, perché c'è di mezzo l'avvenire nella continuità della discendenza, c'è di mezzo la fertilità dei terreni che vengono coltivati per garantire la sopravvivenza, c'è di mezzo l'organizzazione sociale, c'è di mezzo tutto quello che contribuisce in una sequenza di beatitudini a garantire la pace. Ma attenzione, perché leggo: i nostri figli siano come piante cresciute nella loro giovinezza, le nostre figlie come colonne colonne scolpite negli angoli, è così bisognerebbe dire, così cariati nella costruzione del tempio, più del palazzo. Poche righe qui, sono tante implicazioni che bisognerebbe considerare. C'è l'attività agricola in campagna, ma c'è anche la vita cittadina con le sue forme particolari. I nostri granai siano pieni, c'è un'organizzazione produttiva, un'organizzazione commerciale, trabocchino di frutti di ogni specie, siano migliaia i nostri greggi, a miriadi le nostre campagne, siano carichi i nostri buoi. C'è l'agricoltura, ma c'è anche la zootecnia, e nessuna breccia, nessuna incursione, nessun gemito nelle nostre piazze. C'è il beneficio di una organizzazione sociale che è benefica per chiunque si trovasse gemente, condizionato da difficoltà di ordine fisico e non solo, in difficoltà alle strette con la propria solitudine e le proprie tribolazioni. Ed ecco, nessuna breccia, nessuna incursione, per arrivare, vedete, al versetto 15, dove leggo: beato il popolo che possiede questi beni. E qui, vedete, bisogna mettere un bel ma, beato il popolo il cui Dio è il Signore. Tutti questi beni, certo, sono garanzie di pace per oggi e per domani, nel nostro ambiente e sulla scena del mondo, ma la vittoria che è celebrata come garanzia di pacificazione consiste esattamente in questa appartenenza al Signore, quando in tutto quello che conta è appartenere a Lui, in tutto. Tra l'altro, vedete che nella traduzione in greco e poi in latino, e quindi il testo che leggono i padri della Chiesa, qui dove noi leggiamo la prima persona plurale, nostri figli, nostre figlie, nostri granai, i nostri animali, eccetera, eccetera, in greco, quindi in latino, in tutte le traduzioni successive usate dai padri della Chiesa, in Oriente e in Occidente, è usata la terza persona plurale, i loro figli, le loro figlie, i loro granai, loro. Questa è la beatitudine, ma beato il popolo il cui Dio è il Signore, è la vittoria. È la vittoria, vedete, di coloro che senza banalizzare le cose, senza superficialità, un po' così distratta e presuntuosa, ma quando vedete, non è la vittoria che fa la pace, ma è la pace che fa la vittoria, ed è quella pace che sta nell'appartenenza al Signore. Nell'appartenenza al Signore dall'alto e dal basso, per come Egli si rivela, e nell'appartenenza al Signore che è il motivo per cui il nemico è sconfitto, E quel nemico che non è fuori di me, quel nemico che in me continua a fornirmi i documenti del disastro di cui sono poco o tanto responsabile anch'io, è responsabile il mio fallimento e comunque il quadro generale di una situazione che certamente non sono in grado di tenere sotto controllo in modo che da poter intervenire anche cercando collegamenti di varia natura, ma vedete, nessuno può mai impedire all'uomo nuovo di benedire il Signore e di stare al mondo e nel conflitto che questo mondo mi impone, per come i figli dello straniero mi chiamano a rendermi conto di quel di quelle contraddizioni che e sono rimaste troppo a lungo sopite, cancellate, rimosse, disattese, incomprese, fraintese, mascherate, in me, figli dello straniero. Ebbene, stare al mondo in questa dimensione che non esclude in nessun modo il conflitto, ma si tratta ben poi di determinare meglio le procedure, ma stare al mondo, vedete, in questo contesto in nessun modo impedisce, anzi in tutti i modi favorisce il radicamento in quella posizione di dignità, di regalità che è propria di Davide, che è propria dei naufraghi che vanno alla deriva, come sono io, che è propria degli stonati, senza voce, come sono ancora io, e d'altra parte, ecco, benedetto il Signore. Che si è rivelato e continua a rivelarsi. Si è rivelato per Davide, si è rivelato nel suo Messia. E si rivela per me, e si rivela per noi, si rivela per questa generazione, dall'alto e dal basso. Benedetto il Signore, che fa di me naufrago e stonato, una creatura nuova, in grado di radicarsi nell'appartenenza a Lui e registrare la vittoria, quella vera, quella che vale per oggi e per sempre, che il Signore proprio Lui vuole donare ancora alla nostra generazione. Lasciamo da parte il nostro salmo. E ritorniamo al Vangelo secondo Giovanni. E ritorniamo a quelle pagine che abbiamo letto nel corso di queste ultime settimane, in lungo e in largo, dal capitolo 13 al capitolo 17, discorsi in più la preghiera di Gesù durante l'ultima cena. Lo ricordavo inizialmente, mi ha avuto a che fare con una pagina di questo capitolo 14, nella sesta domenica di Pasqua. Guardate bene la situazione: Gesù ha annunciato la sua partenza, dopodiché Gesù dichiara che consegna ai suoi discepoli un testamento, quello che è suo, l'eredità per loro e per noi, per loro e per noi. Dunque si prospetta una situazione nella quale Gesù sarà assente dal capitolo 13 in poi. Dichiaratamente Gesù ne parla senza più incertezze, e questa assenza però coincide con un'altra esperienza di vicinanza. Vedete, guardiamo l'icona. Che è l'icona di Pentecoste classica, e quindi tante altre volte già abbiamo avuto modo di concentrare l'attenzione su questa immagine. Vorrei soltanto cogliere qualche elemento. Intanto vedete, la scena descrive un ambiente raccolto, seduti in circolo i discepoli in un ambiente appartato, ben definito, una situazione dove l'intimità è determinante per garantire l'intesa tra loro che occupano questa scena. E d'altra parte vedete che questo edificio all'interno del quale sono seduti in forma di semicerchio rinvia verso l'alto a quell'abside di un edificio che è senza tetto. Anche quei drappi sono appoggiati in modo tale da non velare l'orizzonte. Nelle icone quei veli che coprono le scene rappresentate, come là vedete per esempio, stanno a dimostrare che la scena è un interno. Qui no, perché questa realtà vissuta nell'intimo è pubblica, è pubblica. E vedete come questo semicerchio è come l'espressione di un movimento dal basso verso l'alto, contiene un altro semicerchio che copre questa zona oscura qui in basso, e quell'altro semicerchio che invece ha tutte le caratteristiche di un affaccio su un orizzonte universale in alto, e dal basso una spinta. E una spinta, vedete, che invisibile, però è efficacissima, potentissima, tant'è vero che è in grado di realizzare questo risucchio che niente meno provoca un movimento che tocca le profondità infernali del mondo. Lì c'è scritto cosmos, il mondo nella sua profondità, oscurità, abissale, negatività, il mondo è tutto agguantato, è tutto afferrato, è tutto pervaso da questa spinta che con inesauribile efficacia preme verso l'alto, verso il mondo. Ma corrispondentemente c'è un movimento dall'alto verso il basso, vedete i raggi di quel semicerchio che contrasta il movimento verso l'alto, contrasta e nello stesso tempo completa e armonizza ed è complementare. Dal basso lo spirito, dall'alto la parola. Sono i due itinerari della rivelazione del mistero di Dio, la parola che è discesa e risalita, e lo spirito che invece è stato effuso come abbraccio universale che da tutte le periferie del mondo, nel tempo e nello spazio e da tutte le profondità nascoste del cuore umano, si manifesta come protagonista di una pressione invincibile. Dall'alto la parola, dal basso lo spirito, e in mezzo vedete la missione della Chiesa, i discepoli, e come loro, 12 i primi, ma c'è anche Paolo, vedete che non era di quei 12, ci sono anche gli evangelisti Luca e Marco, che non erano di quei dodici, nel senso proprio storiografico, e comunque vedete, lì siamo anche noi, è il nuovo Adamo, è la regalità del nuovo Adamo, vedete, che emerge proprio dalla profondità degli inferi. Non per niente questo personaggio, lì c'è quel titolo Cosmos, il mondo, ha un abbigliamento regale, vedete, che contiene in quel drappo bianco che sembra completare un cerchio, i dodici rotoli, che sono le immagini che rinviano all'evangelizzazione in atto nel corso della storia umana, i discepoli sono tutti dotati di questi rotoli, ed ecco la parola che viene seminata, la parola che scende dall'alto, ma lo spirito che preme, rompe, trascina dal basso, e questa creatura nuova che emerge, vedete, dotata di abbigliamento regale, è l'antico Adamo, è il nuovo Adamo, è il nuovo Adamo, la cui regalità vince sugli inferi, è quello che in certo modo abbiamo intravisto leggendo il Salmo 144, e tutto l'insieme dell'icona serve a illustrare il contesto nel quale la missione della Chiesa si svolge nel regime della benedizione. La vittoria del Signore a cui noi apparteniamo. Vedete che nel centro dell'icona, uno spazio vuoto, il Signore risorto è invisibile. La sua presenza è la presenza di un assente, ma è presente, è vicinissimo. E quello che vi stavo dicendo, e ritorniamo subito al nostro brano evangelico, proprio leggendo così trasversalmente le pagine di questi capitoli del Vangelo secondo Giovanni. La sua assenza coincide con un'altra esperienza di vicinanza. E vedete, per i discepoli giunge il tempo in cui si tratta di accogliere l'eredità. Noi leggevamo sesta domenica i capitoli 13-14, siamo soffermati sempre in modo un po' fuggevole, ma ricordate la conversazione tra Gesù e i discepoli, quei quattro discepoli che vengono espressamente nominati, e poi tutti gli altri. Da parte sua, Gesù afferma che la sua assenza condurrà i discepoli a maturare nella coscienza di una responsabilità missionaria. Perché dico questo? Vedete, ritorniamo per un momento al capitolo 13, versetto 35, parlo di una responsabilità missionaria nel senso di una vita impostata nella gratuità dell'amore, l'agapi. Il capitolo 13, versetto 35, conosciamo benissimo questo testo: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Tutti sapranno, vedete, tutti, e tutti sono gli altri, tutti sono il mondo, tutti sapranno, tutti conosceranno. E vedete che questa agapi di cui Gesù parla ai discepoli, che lascia loro in eredità, che trasmette loro come il suo lascito testamentario, questa agapi non è così la simpatia interna a un piccolo, ne parlavamo a suo tempo, a un piccolo circuito, a un piccolo ambiente di amici che vanno volentieri a caccia o a giocare a tennis e cose del genere, sciamenze che sto dicendo, ma è davvero una modalità di coinvolgimento dove la conoscenza è proprio la relazione che si apre, che si espande, che si allarga, e ci sono di mezzo tutti, il mondo, è modo di stare al mondo, è modo di assumere una responsabilità nei confronti del mondo, è modo di stare nella storia, è modo di stare nel tempo, nello spazio, negli eventi, nel dramma, nelle sconfitte, nelle contraddizioni. Ebbene, vedete, qui la responsabilità dei discepoli nella continuità con l'agapi di Gesù, come io vi ho amato. Questa responsabilità di stare al mondo, e di stare al mondo con tutti i guasti e le tragedie che questo comporta, e la corresponsabilità a cui non ci si può sottrarre con qualche facile disinvolta autogiustificazione, e stare al mondo come coloro che sono testimoni della novità piena, definitiva, esauriente, l'uomo nuovo, la regalità dell'uomo nuovo. Vedete che in realtà, ma questa è una constatazione che penso che è scontata per tutti quanti voi, ma tutta la catechesi del Vangelo secondo Giovanni è strutturata come una pedagogia dell'amicizia. Su tempo, in altre occasioni, abbiamo proprio riflettuto su questa amicizia, su questa figura poi del discepolo amico del Signore, ma adesso mi muovo un po' più, come dire, così panoramicamente, perché qui ormai Gesù, vedete, gioca a carte scoperte, una pedagogia dell'amicizia. Se voi ritornate al versetto 15 del nostro capitolo 14, è il primo versetto del brano che leggiamo domenica scorsa, e che già leggevamo nel corso delle ultime settimane: se mi amate, se siete miei amici, osserverete i miei comandamenti. Se siete miei amici, vedete che adesso Gesù, dicevo, gioca a carte scoperte. Dall'inizio c'è stata l'amicizia di Giovanni Battista, poi l'amicizia di Lazzaro, poi il discepolo amico, l'anonimo, adesso, ma se siete miei amici. Già, e vedete che questa espressione ritorna adesso proprio nel corso del capitolo 14, ed è importante che ce ne rendiamo conto, perché sono i versetti che verranno proclamati per questa domenica di Pentecoste. Prendete il versetto 21: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, quello che lascio a voi di mio, e li osserva, questi mi ama, è il mio amico. Chi mi ama sarà amato, e quel che segue. Versetto 23: rispose Gesù a Giuda non l'Iscariota, se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e quel che segue. Versetto 24: chi non mi ama non osserva le mie parole, e quel che segue. Versetto 28, che non leggiamo domenica prossima, ma è sta proprio qui sotto i nostri occhi: avete udito che vi ho detto vado e tornerò a voi? Se mi amaste, se foste miei amici, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Lo dicevamo nei giorni scorsi, una settimana o due fa, due settimane fa. Beh, vedete, quando Gesù dice questo, è un dato di fatto. Siamo amici perché, insomma, lui così ci ha considerati e così continua a considerarci, ma intanto se ne va. E c'è un vuoto. E tra l'altro quella bifora, non manca mai nell'icona, quella bifora, che è ancora una volta affacciata su uno spazio scuro. un mondo buio. E se ne va. E allora, vedete, ma questo è un augurio? Sarebbe bello se fossimo amici. E il fatto che qui, quasi in ogni riga, ritorna all'attacco. Questa è una rivelazione. Vedete, quale amicizia c'è tra me, dice Gesù, ce lo chiede e ne parla e a suo modo poi orienta verso delle risposte, tra me e voi, tra me e te, vale per me, vale per ciascuno di noi, nel tempo dell'assenza, che è il nostro tempo, che sarà anche il tempo della vicinanza, ma com'è che questa assenza diventa vicinanza? Questa domanda, vedete, risuona per tre volte nel brano evangelico proprio di oggi. Chi è andato a messa oggi? Vangelo di Giovanni, capitolo 21. Ma tu mi ami? Per tre volte Gesù interroga. Siamo alla fine del Vangelo secondo Giovanni, vedete? Capitolo 21, e la questione è esattamente questa. Che amicizia c'è tra me e te? Tra te e me? Tu mi ami? Sei mio amico? Sei mio amico? Sei mio amico? Insomma, è proprio nel Vangelo di oggi. E noi ce lo chiediamo insieme con Pietro. Quale discepolato è il nostro? Quale amicizia tra noi e lui? E comprendiamo bene, vedete, la incertezza e l'imbarazzo di Pietro. Comprendiamo bene. Ma tu lo sai, tu sai tutto, tu sai. È vero, tu lo sai. Non hai il coraggio di dire io ti amo, io sono il tuo amico. Se tu lo sai. Che poi vedete una situazione analoga a quella dell'orante nel Salmo 144, quando dice scendi dall'alto, porgi la mano, insegnami a cantare. In realtà, vedete, proprio qui Gesù parla insistentemente, proprio nella pagina del Vangelo che abbiamo sotto gli occhi, di una parola da custodire. Vedete che compare insistentemente questo verbo, tirin. Ritorniamo al versetto 15. Se mi amaste, osservereste, questo è il verbo, tirin. Conservare, custodire, in questo caso viene tradotto con osservare, soltanto che osservare per noi ha a che fare con un'obbedienza che avrebbe poi dei risvolti anche di carattere penale o cose del genere. Ecco. Custodire, conservare. Versetto 21. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Osservare, conservare. Versetto 23, ecco qua, di seguito già abbiamo rivolto lo sguardo verso questo versetto. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà. E di seguito il versetto 24. Chi non mi ama non osserva le mie parole, così di seguito. Dunque c'è di mezzo una parola da custodire, e questo è un lascito, vedete, il comandamento, come ben sappiamo, è il suo lascito testamentare, è il lascito che ha a che fare con un'amicizia instaurata e coltivata nel tempo dell'assenza. Per Gesù che lascia questo cosiddetto comandamento ai suoi, questo è il fondamento di un'amicizia che invade il tempo dell'assenza, che conferisce alla sua assenza il valore rivelativo di una vicinanza, dotata di una efficacia nuovissima e al di là di ogni possibile aspettativa. C'è di mezzo questa custodia. Vedete, è proprio qui che Gesù ci parla di un altro paraclito. Notate bene, torniamo al versetto 15 del capitolo 14 e di seguito: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, il paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Dunque un altro paraclito qui, ma poi più avanti nel versetto 26, che pure leggiamo domenica prossima, queste cose vi ho detto: il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Dunque l'inviato dal Padre che conserva, è l'inviato dal Padre che conserva. Ecco il verbo che ritorna così insistentemente qui, dove vedete come tutto si connette: l'amicizia, conservando la parola, ma la conservazione è un'impresa che viene affidata al Consolatore. È lui che conserva in noi quella parola che dà fondamento al nostro discepolato, nel senso che fa di noi gli amici del Signore. Gli amici del Signore. Se mi amate, chi accoglie, chi osserva, chi custodisce, chi mi ama e così via, è il mio amico. Vediamo meglio, vedete come nel Vangelo secondo Giovanni si configura l'esercizio della, chiamiamola, conservazione, la custodia, o anche, sì, e qui l'osservanza, ma il termine osservanza poi nella tradizione della cristiana ha preso varie intonazioni e tra l'altro vedete che e spesso anche a questo riguardo ci sono stati dei fraintendimenti. Osservanza come più attento rigore nel rispetto delle regole, osservanza come custodia, che è opera pneumatica, che è opera carismatica, opera dello Spirito Santo, dell'amicizia con il Signore, è un'altra cosa. Un conto è dire l'osservanza come e insistenza nel rispetto rigoroso delle regole, è un conto dire conservazione della parola, che è dinamica di una relazione d'amicizia. Fatto sta, vedete, che qui ci sono due testi che vorrei ricordare, poi rapidamente bisogna che arriviamo in fondo al cammino anche di questa sera. Due testi. Primo testo nel capitolo 2. Siamo a Cana di Galilea, capitolo 2. Non sto a rileggere il testo naturalmente nella sua complessità. Prendete il versetto 10. Il maestro di tavola si rivolge allo sposo e gli dice: tutti servono da principio il vino buono o bello, il vino bello, e quando sono un poco brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato, questo è il nostro verbo, fino ad oggi il vino buono, il vino bello, tu hai conservato, perché il maestro di tavola ha gustato. Vedete, c'è chi custodisce in noi il gusto che assapora il vino buono e bello dello sposo. È quello che poi Gesù chiama il paraclito, il consolatore. Il gusto, Tant'è vero, vedete che qui il testo non dice, e ne parlavamo in altre occasioni, che l'acqua diventò vino, ma dice che gustando l'acqua ha assaporato il vino. Il segno avviene nel gusto. Ed ecco, vedete, il vino buono, bello, il vino dello sposo. E questo avviene ancora, vedete, e ancora, e avviene fino a ora, fino a ora. Tu hai conservato fino a ora, fino a ora. E quindi bisogna riconoscere tutte le vicissitudini da affrontare. Il Salmo 144, vedete che cantando le grandi vittorie, poi a un certo momento ci dà l'impressione di dimostrare che adesso siamo più inguaiati di prima. Quali che siano le vicissitudini da affrontare, e qui c'è di mezzo la festa di nozze che stava precipitando in un abisso di tristezza, ed ecco, c'è chi custodisce in noi il gusto, che assapora il vino dello sposo. Secondo testo, capitolo 12, e qui siamo a Betania. Capitolo 12, ricordate, dopo quello che è avvenuto nel capitolo 11, una cena a Betania nella casa di Lazzaro e delle sorelle, c'è lui, Lazzaro, c'è Marta, c'è Maria. Maria versa una libbra di olio profumato, nardo preziosissimo, sui piedi di Gesù e poi li asciuga. C'è la protesta di Giuda Iscariota. Questo olio profumato si poteva vendere per 300 denari per poi darli ai poveri. E a questo punto, versetto 7, ecco il testo che volevo segnalare. Gesù disse: lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Vedete, questo non è un guento sprecato, ma è un guento conservato. È il nostro verbo. Non lo sta sprecando, perché c'è chi custodisce in noi la pazienza festosa di un servizio alla vita che sfida la povertà di ogni uomo che muore. Vedete, l'ha fatto per la mia sepoltura. Lei si è resa conto, io sto morendo, come era morto Lazzaro. E il pianto di Maria per la morte di Lazzaro. La povertà di ogni uomo che muore. Per i poveri? La povertà di ogni uomo che muore. E così l'abbondanza gratuita e smisurata del servizio dedicato alla vita di ogni uomo che muore. C'è chi custodisce questa pazienza, c'è chi fa di quel servizio irrato di tante lacrime un'esalazione di profumo. Fino al punto, vedete, che le lacrime del dolore umano si fondono con il profumo di Gesù, il profumo del Maestro che è passato, che ha lasciato vuoto il sepolcro. Tra l'altro nel Vangelo secondo Giovanni, come ricorda nel capitolo 19, quando Gesù viene deposto dalla croce, compare Nicodemo che porta con sé un'abbondanza straordinaria di profumo. Capitolo 19, versetto 38. Nicodemo, che era andato da lui di notte, portò una mistura di mirre di aloe di circa 100 libbre e preso il corpo lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici. Nel Vangelo secondo Giovanni avviene questo, negli altri Vangeli non avviene, ma qui avviene. E il cadavere deposto, e quando Maria va al sepolcro, il sepolcro è aperto ed è vuoto, è assente, c'è il profumo, e lei piange. Ecco, Vedete, c'è chi custodisce questa capacità di dedicarsi al servizio della vita di ogni essere umano che è comunque condannato alla morte, è la nostra generazione, è il nostro mondo, è la nostra storia, è i nostri fatti, è i nostri successi, è le nostre convinzioni, è ogni povero uomo che muore. E questo versare lacrime che fa tutt'uno con l'esalazione del profumo più delicato, più intenso, più consolante. Gesù è passato, ha lasciato vuoto il sepolcro. Ed ecco, vedete quello spazio vuoto là. Ma tutta l'icona della Pentecoste è pervasa di profumo. Non per niente l'uso dell'incenso nelle nostre povere liturgie è sempre un segno che in un modo o nell'altro ha a che fare con il soffio del respiro del Dio vivente che dilaga come profumo nell'universo. Il profumo del Figlio, il profumo di Cristo, il profumo del Messia, il profumo del Re, il profumo dello Sposo. Vedete, è così che il Consolatore fa di noi, nell'assenza, nel tempo dell'assenza, dei discepoli amici del Signore. È Lui il Maestro interiore, come leggiamo nel nostro capitolo 14. È Lui che educa in noi la memoria di Gesù, il Figlio, il nuovo Adamo. Tra l'altro, proprio sia nel capitolo 2 che nel capitolo 12, vedete che l'Evangelista Giovanni ci tiene a ricordare che i discepoli poi ricordarono, capitolo 2, versetto 17, più avanti rispetto al brano che ricordavo poco prima, i discepoli si ricordarono che sta scritto, siamo a Gerusalemme, nel Tempio, lo zelo per la tua casa mi divorerà, versetto 22, quando fu resuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto la memoria. E più avanti nel capitolo 12, che abbiamo incontrato Gesù a Betania, più avanti nel versetto 16, quando Gesù entra a Gerusalemme, sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose. Ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che questo era stato scritto di lui. E questo gli avevano fatto, si ricordarono. Dunque, vedete, è il Consolatore che fa di noi in questo tempo gli amici del Signore. È Lui che ci conduce a comprendere tutto, tutto, come leggiamo ancora una volta qui nel capitolo 14, versetto 26. Vi insegnerà tutto e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto, tutto, tutto, e tutto è espressione che serve in maniera efficacissima a ricapitolare tutto ciò che esiste nel tempo e nello spazio, tutto quello che avviene, è avvenuto, avverrà, sta avvenendo, e tutto quello che è motivo di confusione, disordine, incertezza, contrarietà e sconfitta, è tutto in rapporto a Gesù e alla sua Pasqua e alla sua vittoria. Tutto in rapporto alla vittoria di Gesù. Tutto si inquadra nella celebrazione della grande festa nuziale, ecco lo sposo. E tutto è pervaso dalla esalazione di profumo del Signore vivente, là dove piovono le nostre lacrime per ogni Lazzaro di questo mondo che muore. E Lazzaro è l'amico del Signore. E guarda caso, subito dopo, nel versetto 27 del nostro capitolo 14, Gesù dice ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Leggevamo due settimane addietro, non rileggeremo domenica prossima, ma importa poco, il testo sta qui. Vi lascio la pace. Questa è la pace. Questa è la pace che fa la vittoria, l'appartenenza al Signore. E noi siamo ancora qui per benedirlo e per accogliere la beatitudine che riguarda la vita e la storia di un popolo e di ciascuno di noi in esso, quando Dio è il Signore. Fermiamoci qua.